SBS Italia.
Oggi nei nostri studi ospitiamo la dottoressa Alessandra Ferri, che lavora qui in Australia, a Melbourne in particolare, su un progetto legato ad una malattia che viene definita in Italia SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Buongiorno e benvenuta a Radio SBS.
Buongiorno.
Allora Alessandra, innanzitutto presentiamoti. Tu sei venuta qua in Australia circa 8 anni fa e qual è il tuo profilo professionale? Sei una ricercatrice.
Esatto, io sono una ricercatrice in fisiologia umana e mi occupo degli effetti dell'esercizio in varie patologie e come l'esercizio può migliorare la vita, la salute e prevenire l'arrivo di alcune malattie. Ho lavorato in Italia all'Università di Milano Bicocca e poi mi sono trasferita qui in Australia, dove lavoro all'Institute for Health and Sport a Victoria University.
Quindi hai fatto ricerca su varie malattie. Al momento ti occupi di SLA, ne parleremo tra poco, ma in passato hai lavorato anche con malati di tumore.
Sì, in passato ho lavorato con bambini leucemici e anche con pazienti con delle miopatie metaboliche, trapiantati di cuore e persone anziane in generale con malattie cardiovascolari.
Naturalmente si tratta di una sperimentazione dove sperimentate anche una tipologia di esercizio molto specifica, immagino.
Esatto, perché consideriamo che l'esercizio è proprio come una medicina, per cui per ogni differente patologia occorre un esercizio che è diverso e con una dose diversa per ogni singolo paziente. Proprio esercizio che è dosato a misura per ogni singolo paziente, per ogni singola differente patologia. Per la SLA in particolare poi occorre un esercizio che è moderato e che ha che deve essere, non deve produrre del danno muscolare. Dopo magari parliamo meglio di
ecco,
per la SLA in particolare.
Arriveremo alla SLA, ma appunto parliamo prima anche di un altro progetto che tu hai condotto sui bambini leucemici. Sì. In particolare, e mi dicevi ai microfoni spenti che avete ottenuto risultati molto incoraggianti da questo punto di vista, quindi ci sono già, come dire, delle prove.
Sì, assolutamente. Sui bambini leucemici io ho iniziato questo progetto quando ero in Italia e avevamo visto che nei bambini leucemici, proprio perché subisco non solo per la malattia ma anche per tutte le terapie chemioterapiche, c'è una riduzione della forza a livello muscolare, riduzione della massa muscolare, soprattutto perché le terapie chemioterapiche hanno tantissimo cortisone, ci sono osteonecrosi, e il fatto di introdurre esercizio ha un effetto molto positivo. Una mia collega in particolare, che ha continuato questo studio in Italia, ha mostrato proprio che anche dal primo giorno post trapianto nei bambini leucemici l'esercizio ha un effetto positivo, non soltanto in termini di qualità della vita del bambino che si sente normale come gli altri perché può fare esercizio, ma anche proprio dal punto di vista muscolare, di ripresa della sua capacità funzionale della vita di tutti i giorni. Per cui fin proprio quando uno può pensare dove l'esercizio può essere, fa paura, può essere pericoloso, ha invece un effetto positivo.
Ecco, è un po' un cambiamento di approccio rispetto al passato. Forse in passato si tendeva anzi a proteggere i pazienti, vero? A sconsigliare di sforzarsi.
Assolutamente. Questo vale per il tumore, questo vale per l'infarto. Negli anni 60 il paziente di infarto, ad esempio, veniva messo a letto, dopo infarto non si poteva muovere per circa un mese, veniva sconsigliato assolutamente di andare in bicicletta, esercizio. Adesso nel 2018 persone che hanno infarto già dal giorno dopo post infartato li mettono sulla bicicletta, li fanno pedalare, la stessa cosa per i tumori, assolutamente sconsigliato esercizio prima, poi assolutamente sconsigliato durante la chemioterapia perché ci si affatica troppo, per cui bisogna lasciare il paziente riposare. Adesso invece si è visto che durante la chemioterapia l'esercizio, anche uno studio appena uscito, l'esercizio proprio va contro gli effetti dannosi della chemioterapia, fa anche sopportare meglio la chemioterapia, oltre ad avere tutti gli effetti benefici, tra cui quello di migliorare la forza, la massa muscolare, di far perdere meno la massa muscolare, quindi combattere l'atrofia da chemioterapia e così via. Per cui assolutamente l'esercizio, tutti gli studi mostrano che l'esercizio è veramente una medicina che serve a prevenire e a curare.
E questo sta avendo un impatto anche su quello che avviene negli ospedali, cioè se una persona si ammala in questo periodo di infarto o tumore, ci sono già dei veri e propri programmi di esercizio che vengono offerti?
Allora, proprio nell'ospedale naturalmente il processo è un po' più lungo, però sempre di più i medici sono a conoscenza di queste nuove ricerche. Ci sono queste figure che sono particolarmente in Australia molto ben educate, che si chiamano exercise physiology, quindi fisiologi dell'esercizio, che seguono un cammino particolare, quindi vengono accreditati proprio da un'associazione che si chiama ESA e che quindi possono, fanno tantissime ore con determinati pazienti e possono lavorare col paziente, conoscono la malattia e quindi possono dare al paziente effettivamente la giusta dose di esercizio, il tipo di esercizio di cui ha bisogno. E particolarmente in Australia sono avanti in questo, devo dire, più che in Italia purtroppo, ma è così.
Stiamo parlando con la dottoressa Alessandra Ferri, che lavora a Melbourne alla Victoria University, e accennavamo già prima al fatto che ti stai occupando in questo periodo di una ricerca dedicata a una malattia specifica, la sclerosi laterale amiotrofica. In italiano viene indicata come SLA e naturalmente molti che hanno vissuto in Italia si ricorderanno questa definizione. In inglese invece viene chiamata amyotrophic lateral sclerosis, ma anche malattia di Lou Gehrig. Innanzitutto spieghiamo di cosa si tratta.
Sì, viene anche chiamata qua, viene anche conosciuta come motor neuron disease, oltre alle due definizioni che hai dato, che sono assolutamente corrette, ma forse più in generale tutti parlano di MND o motor neuron disease. Qualcuno magari l'ha sentito anche per questo fight MD, l'ice bucket, dove la gente si butta l'acqua addosso ghiacciata, per dare questa idea di cosa può significare scoprire di avere una diagnosi di motor neuron disease. La SLA è una malattia che colpisce proprio i motor neuroni, che sono le cellule nervose, e provoca una graduale ma abbastanza veloce degenerazione, quindi morte dei motor neuroni, e questo produce che le cellule nervose, che sono quelle che permettono, danno l'informazione al muscolo di muoversi, di agire, quindi muoiono, e quindi si ha una graduale disabilità che produce la persona che non riesce poi più a camminare, non riesce a muovere le braccia, colpisce particolarmente le mani e tutti i movimenti che sono un po' più fini e precisi, e va a colpire anche il sistema più alto, quindi diciamo i motoneuroni del primo e del secondo livello, quindi anche il sistema che viene definito bulbare, un po' una parola difficile, ma vuol dire che va a prendere la parola, quindi la persona non riesce a parlare, non riesce a deglutire e alla fine purtroppo colpisce il sistema respiratorio. La maggior parte delle volte si muore perché i muscoli respiratori non riescono appunto a continuare a respirare.
Quanto è diffusa questa malattia?
Allora, in Australia è diffusa, è più o meno è simile in tutto il mondo, comunque si dice 8.7 pazienti su 100.000, quindi in Australia ci sono più o meno 2.000 pazienti con motor neuron disease, e ogni giorno ci sono 2 nuovi casi di motor neuron disease, e ogni giorno 2 persone muoiono per motor neuron disease.
È una malattia che peraltro in genere insorge nella fase mediana dell'età, giusto?
Sì, si dice che l'età media prima era 60, adesso si è spostata a 55 anni. Colpisce fortunatamente solitamente tra i 55, però adesso più e più si vede che sta colpendo anche persone un po' più giovani, intorno ai 40-45 anni.
Ci sono cure?
Purtroppo per il motor neuron disease non c'è cura, quindi sì, per la SLA non c'è cura, per cui bisogna assolutamente cercare una cura, e ci sono tantissime ricerche che in Australia e nel mondo stanno cercando insieme di trovarla, perché la aspettativa di vita media è 2 anni e mezzo.
Dal momento della
diagnosi.
Diagnosi,
esatto.
Noi appunto ricordiamo che stiamo parlando con la dottoressa Alessandra Ferri. Dicevamo prima che ci sono state tante ricerche che hanno già provato l'effetto benefico dell'esercizio sui pazienti, sui malati. Nel caso della SLA invece siete un po' agli inizi, vero,
esatto,
di questa ricerca?
Negli anni 60, come ancora per tutte le malattie, un po' negli anni 80, si diceva che l'esercizio, particolarmente per i pazienti con malattie neurodegenerative, tra cui anche la SLA, faceva male, perché poteva stimolare il muscolo e creare un danno muscolare, e questo avere un effetto negativo nel muscolo. Ma per tutte le altre malattie neurodegenerative si è visto che invece l'esercizio fa bene. Rimane ancora proprio una delle ultime a cui l'esercizio viene ancora visto come qualcosa che fa un po' paura, è la SLA. Ma negli ultimi, diciamo, 10 anni hanno iniziato a fare ricerche, prima sugli animali, particolarmente i topi, dove si è visto che l'esercizio poteva allungare il survival, cioè il tempo di vita di qualche settimana. E poi sono iniziati invece degli studi sugli uomini, uomini, tra cui noi abbiamo fatto in Italia, quando ero ancora in Italia, quelli che si chiamano gli studi pilota, per cui si inizia la ricerca con un piccolo gruppo di persone. Infatti abbiamo fatto questa ricerca su 8 pazienti con SLA che si allenavano, 8 pazienti che non si allenavano, e abbiamo visto che un esercizio mirato, personalizzato di intensità moderata per 12 settimane, 3 volte a settimana, migliorava, faceva ridurre la velocità della progressione, non della malattia proprio, perché quello non possiamo definirla, ma della perdita di indipendenza funzionale, della perdita di forza, della perdita di quella che chiamiamo resistenza durante una camminata. Quindi se qualcuno cammina si stanca molto, e invece noi potevamo vedere che i nostri pazienti che si allenavano resistevano di più, per cui potevano camminare più a lungo senza avere fatica. E questo, anche se uno pensa che è una piccola cosa, è una grande cosa, perché permette loro di avere una vita indipendente, camminare, andare a fare shopping, fare la spesa per più lungo possibile. Quindi questo è il nostro obiettivo, dargli indipendenza per un tempo il più lungo possibile.
Lo studio attuale invece come viene attuato?
Allora, lo studio attuale è molto simile, quindi noi abbiamo chiesto dei fondi, abbiamo vinto, è una ricerca che è stata sponsorizzata da questa Perpetual Philanthropy, una società di filantropica, e quindi l'idea è quella di aumentare il numero dei pazienti. Vogliamo farli diventare 24, perché 8 pazienti sono troppo pochi per dire che l'esercizio fa bene, e noi vogliamo capire se l'esercizio fa bene, perché i pazienti chiedono, dicono: possiamo fare esercizio? E la risposta è quasi sempre no. Però dire no è prendere una grande responsabilità, perché magari l'esercizio è quello che sembrerebbe dagli ultimi studi fa bene, quindi si toglie al paziente una possibilità di migliorare e di vivere in modo indipendente più a lungo. Per cui la nostra domanda è proprio: qual è il ruolo dell'esercizio nella SLA? Allora, cerchiamo 24 pazienti, il reclutamento è iniziato a maggio, però naturalmente i pazienti devono venire a Victoria University, è una ricerca che è fatta in collaborazione Victoria University, Institute for Health and Sport e Western Health, Sunshine Hospital, per cui devono venire a Sunshine Hospital e a Victoria University, dove c'è questa chiamata Future Clinic, Victoria University Clinical Exercise and Rehabilitation Clinic, che è nuova e dove si fa proprio esercizio mirato a differenti popolazioni per la riabilitazione e per il mantenimento della salute, e devono venire 3 volte a settimana. Si propone loro un programma di allenamento che prevede intensità moderata, forza, un po' di esercizio aerobico, esercizio di equilibrio, perché un altro grande problema è la perdita di equilibrio, le cadute frequenti dei pazienti, e un po' di esercizi di stretching, perché presentano proprio una ridotta elasticità muscolare.
Quindi in questo momento state ancora cercando questo,
esatto,
gruppo di 24 persone.
Esatto.
Se ci fosse all'ascolto qualcuno che è malato di SLA, oppure conosce qualcuno a sua volta che purtroppo ha questa malattia, e fossero interessati a contattarvi, come possono fare?
Assolutamente contattateci, perché siamo alla ricerca e pensiamo che questa ricerca sia importante, per cui se volete contattare possono contattare me, Alessandra Ferri, la mia email posso dare alessandra.ferri@vu, che è victoriauniversity.edu.au. E comunque questa ricerca può essere anche vista, so che è stata messa sul Motor Neuron Disease Newsletter, twittata in Motor Neuron Disease Victoria, quindi se si va sul website di Motor Neuron Disease Victoria c'è presente la nostra ricerca.
Quindi è possibile partecipare naturalmente in qualsiasi fase della malattia, o ci sono, come dire, delle limitazioni?
No, possono partecipare in qualsiasi fase della malattia, infatti chiediamo di contattarci, poi al massimo se ci sono delle esigenze particolari se ne può discutere, però è veramente una ricerca che ora adesso stiamo aprendo a tutte le fasi, perché vorremmo veramente avere maggior parte di persone possibili per capire anche nel futuro se è più positivo iniziare quello che noi pensiamo, la nostra ipotesi, ma che deve essere testata prima si inizia nella prima fase della malattia meglio è, però potremmo vedere che in tutte le fasi della malattia è importante mantenere l'attività fisica di base.
Dottoressa Alessandra Ferri, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per questo studio, speriamo di riparlarne più avanti quando avrete i primi risultati.
Speriamo, grazie mille, grazie.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.